Dunque, volevo cominciare stavolta con un po' d'attualità, perché abbiamo parlato già un paio di volte di economicismo, abbiamo parlato un paio di volte di influenza dell'economia che trascende i confini economici per andare poi a colonizzare, secondo una delle espressioni correnti, buona parte dei contesti, degli altri contesti di vita. E il ministro Padoa-Schioppa mi fornisce un esempio abbastanza corretto e utile della questione. Non so se avete sentito ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più se erano 2 giorni, la questione delle tasse, che è una delle questioni che ci attanaglia di più ultimamente. E il ministro ha detto che le tasse sono bellissime, andando contro qualunque tipo di buon senso politico. Sarà un problema di buon senso politico, però di fatto il problema è che così facendo lui ha messo il dito nella piaga, perché uno dei segni, secondo me, dell'economicismo trionfante è esattamente il problema delle tasse. Dunque, le tasse cosa sono? Cosa sono le tasse? Vogliamo sentire un qualche tipo di interpretazione? Dovessimo dire cosa sono le tasse, cosa direste? Un prelievo e basta? Così? Un prelievo.
Un dovere verso lo Stato.
Ma a che servono?
Servono per avere dei benefici, questa era un po' più complicata.
Avanti, in che senso? Salve. In che senso?
Nel senso che un esempio così a caso, le pensioni. Io lavoro 25 anni, pago i contributi a quelli che stanno in pensione adesso, solo per il problema che quando arriverò io a quell'età.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Sì, come va? Prego. Sono 2 mesi di Narni. No, per quello che c'era un attimo, dico, un momento di displacement, dico, adesso quindi. Allora?
Quando ci arriverò io, lo Stato non ci avrà più soldi per pagarmi la pensione, che io adesso sto pagando.
Può darsi. Di
Ma può darsi, è sicuro, tassativo.
certo non c'è nulla come si dice, però insomma ci sono buone possibilità, soprattutto se poi facciamo qualcosa prima. Di là invece cosa ci dite? Che sono queste tasse?
Ho capito, ma non seguono un principio logico, cioè, voglio dire, alcune sono giuste, secondo me, altre no. Tipo, ad esempio, la tassa della spazzatura è una cosa fuori, cioè, fuori ogni portata logica.
Beh, quella paga un servizio, come si dice,
Sì, pienamente d'accordo, però anche il criterio secondo me è sbagliato, cioè, sempre secondo, dal mio punto di
no?
vista.
Per carità, però, prego, adesso ne parliamo. Stiamo parlando di tasse, abbiamo preso una cosa proprio, una musata di prima mattina del lunedì, però insomma, visto che la qualità ci fornisce lo spunto, si discuteva di questo discorso. Vabbè, ok, le diamo un attimo di tempo per riprendersi.
Penso che siano dei versamenti, chiamiamoli così, che noi facciamo per avere in cambio dei beni e dei servizi allo Stato, no? Non sono soldi a fondo perduto, dovrebbero, poi ecco, è tutto da verificare se poi ci sia effettivamente un ricambio oppure se serve solo a mantenere la macchina dello Stato che è sempre più costosa da mantenere, con stipendi di politici che aumentano. Insomma, tutti questi aspetti.
Punti di vista sulle tasse, già che siete appena entrate, oppure volete un attimo
Sono
riprenderli?
troppo eccessive. Servono solamente per mantenere, penso, i nostri cari politici, la maggior parte di questi introiti.
Oh, ecco, come vedete il problema è un problema di percezione di base, nel senso che le tasse sono, a livello concettuale, uno strumento di redistribuzione del reddito, che non c'entrano niente con i servizi. Il dettato costituzionale questo dice. No? Le tasse sono uno strumento di redistribuzione del reddito. Il fatto che questa cosa non la dica nessuno tranne il ministro dell'economia, perché quello, lui ha detto questo, le tasse sono bellissime, servono per la sanità, l'istruzione, questo è il discorso di fondo, per dare a quelli che non hanno parte di, quelli, di quello che hanno quelli che hanno di più, e questo è il discorso teorico. Però il problema è che questo discorso teorico non lo fa più nessuno. Quello che ha detto Padoa-Schioppa è stato il fatto che con quello che si, che con i soldi delle tasse si facciano degli impieghi sbagliati è un discorso, ma che tu sia a priori contro le tasse è un altro. Ha fatto un discorso di quelli che dicevamo la settimana scorsa sono un tantino diversi. Qui non stiamo parlando del merito, stiamo parlando della teoria. Non so se mi spiego. Allora, nel momento in cui noi cominciamo a leggere le tasse non come uno strumento di solidarietà, perché quello dovevano essere, sono sempre state intese così, soprattutto nell'ordinamento costituzionale italiano, ma come un dout des, questo è l'economicismo. Questo è il problema. Cioè l'economicismo è qualcosa che ci fa ragionare in termini economici, anche su cose che non sono economiche. Le tasse non sono uno strumento economico, che poi dopo ci sia il ministro che ruba, lo spreco dell'acqua potabile, tutta una serie di distorsioni del sistema che non hanno a che fare con le tasse, perché quello che diceva giustamente la vostra collega è un problema demografico ed è un problema di flessibilità mentale, non è un problema di tasse, capite? Ed è un problema di quelli che abbiamo visto la settimana scorsa. Nel momento in cui noi abbiamo meno gente che lavora, una vita più lunga, una serie di... è ovvio che quello che si era messo a punto prima non regge più. Questo non dovrebbe essere una cosa particolarmente né di destra né di sinistra, è semplicemente buonsenso, no? Però purtroppo quello... ma non c'entra niente con le tasse. Il problema, il grosso problema che abbiamo noi in Italia oggi è che non si riesce più a ragionare in questo senso, cioè non c'è più verso di fare un discorso teorico e un discorso applicativo, di scindere le cose, cioè se una cosa non funziona è sbagliata a priori, no? Se una cosa non funziona può essere che sia sbagliata nelle sue applicazioni, può essere che siano sbagliate le strutture che se ne occupano, cioè non è così facile la macchina dello Stato da poter dire allora le tasse sono un furto. Le tasse sono un furto lo puoi dire benissimo, per carità, nessuno lo proibisce, ma lo puoi dire adottando un'ottica che non è quella nella quale le tasse sono state mai concepite, perché le tasse sono uno strumento di solidarietà sociale. Questo è il punto. A livello teorico questo è. Tanto è vero che a me non ha mai pesato un tubo pagare le tasse, le mie tasse sono un disastro totale, come presumo saprete visto che sono uno statale, per cui c'ho una cifra all'inizio, una cifra in fondo e mi viene da ridere ogni volta. Però il problema non è quello, il problema è che se io, è lo spirito col quale io guardo l'istituto. Nel momento in cui io ritengo le tasse come un qualcosa che devo pagare, ancora ci siamo più o meno, ma dovere non è solidarietà. Solidarietà è qualcosa che viene più spontaneamente, no? Nel momento in cui ogni volta che qualcuno mi chiede un contributo di qualche genere, se apri di cielo spalanca di terra, come stiamo vedendo che succede recentemente, per qualsiasi tipo di misura, qualsiasi cosa si cerchi di fare c'è qualcuno che ci passa le piste, perché è normale, cioè non si riescono a fare misure che vadano bene a tutti, è un po' complicato. Allora, nel momento in cui io ritengo che i miei interessi siano comunque regolarmente prima di tutti quelli degli altri, che più o meno stiamo lì, sto ragionando in una chiave economicistica. E questa chiave economicistica ha dei grossi riflessi sull'andamento generale della situazione, no? Perché noi vediamo che, per esempio, a fronte di una globalizzazione che anch'essa viene interpretata in modo radicalmente economico, ci troviamo di fronte a cosa? Ad un disgregamento del tessuto sociale che tende a, come dire, creare delle strutture sempre più piccole, per cui non c'è un'opposizione tra globalizzazione e localismo, c'è una corrispondenza piuttosto netta, anche perché si tratta di corrispondenza su piani diversi. Di nuovo, la globalizzazione si muove teoricamente, poi non è vero, ma comunque nella percezione generale su un piano economico, macroeconomico in linea di massima, quindi commerci internazionali, scambi, delocalizzazioni e via discorrendo, invece che succede? Che la vita quotidiana si muove a un livello molto più basso, un livello nel quale tendiamo a chiuderci. Anche da un punto di vista politico e demografico, l'andamento degli stati attuali non è un andamento multiculturale. Pensate a tutti gli stati multiculturali che avevamo in Europa, non c'è rimasto più neanche uno. Che la Cecoslovacchia si è divisa, i Balcani non ne parliamo, il Belgio sta lì lì per dividersi pure lui, dice teoricamente dovrebbero essere tutti della stessa razza e non lo sono. Quindi il problema è questo, non abbiamo assolutamente gli strumenti per vivere insieme agli altri. E la linea di demarcazione cessa nel punto più vicino a me stesso, io cerco di stare con tutti quelli come me, in modo che a quel punto, anche da un punto di vista simbolico, quando io pago qualcosa, quel qualcosa rimane lì, è una cosa mia, non è il famoso discorso che fa la Lega, no? Per cui loro pagano le tasse e vanno a sud, dimenticando che per 35 anni le tasse sono andate verso di loro, perché il nord-est si è fatto il miracolo economico, l'ha fatto grazie ai soldi degli altri, spesso ai soldi degli emigranti, per cui lasciamo perdere, perché insomma se no diventerebbe un bel casino. Però il problema, come vi dicevo, non è tanto questo, è che se noi non recuperiamo un minimo di capacità di elaborazione critica e riusciamo a vedere nei fenomeni i diversi aspetti, semplifichiamo con la mazza, capite? Nessuno dice che al momento l'apparato funzioni bene o quello che vi pare, prescindendo dal fatto che comunque l'apparato funziona da ammortizzatore sociale, e questo è uno dei grossi problemi che abbiamo in Italia, perché tutto quello che è statale non funziona su criteri di efficienza, ma funziona su criteri di redistribuzione dei redditi in qualche modo.
Vabbè, però su questo possiamo discutere all'infinito comunque.
Sulle applicazioni, certo.
Cioè, noi paghiamo le tasse e continuiamo a pagare uffici a ministri, ex ministri, presidenti delle camere, le 5 legislazioni fa al centro di Roma, e ci costano un casino dei soldi.
Ma su questo siamo assolutamente d'accordo, ma questo che c'entra con le tasse?
Li pagano con i nostri soldi.
Sì, ma che c'entra con l'istituto delle tasse? Cioè, che poi i soldi vengano attribuiti a degli uffici idioti, non ha a che fare con l'istituto,
no,
quello che dico.
Cioè,
sì,
cioè,
però questo è un problema di classe politica, è un problema che non ha a che fare con l'istituto.
Non è solo un problema di classe politica, è un problema nostro anche.
Beh, ho capito, è un problema nostro, ma la classe politica ce la mandiamo noi.
Destinati a qualcos'altro.
Sì, però la classe politica ce la mandiamo noi lì in qualche misura, no? Vuol dire,
ma tanto
questo...
sia da destra che da sinistra queste cose non sono mai scappate fuori.
E vabbè, però ripeto, questo tipo di problema col problema della giustezza o meno delle tasse non c'entra niente. Non so se mi spiego. E quello è lo sforzo teorico che dobbiamo fare, cioè l'applicazione pratica dei frutti delle tasse non ha nulla a che fare con lo spirito dell'istituto. Lo spirito dell'istituto è una cosa, quello che si fa con i soldi è un'altra, che non c'entra niente con l'istituto. È un problema di decisioni umane di quelli che stanno lì. Sono due cose diverse. Nel momento in cui noi decidiamo che le due cose collidono, è chiaro che non abbiamo più nessuno spazio di manovra. Allora, dobbiamo non avere più le tasse, paghiamo più le tasse, però se non paghiamo più le tasse si creano una serie di, come dire, difficoltà serissime, perché ci sono una serie di servizi, come diceva giustamente Padoa-Schioppa, che si pagano con le tasse. E se non ci sono le tasse si pagano male, per cui abbiamo le proteste a scuola, le proteste all'università, le proteste della sanità, tutto quello che vi pare. Quindi qui il problema non è tanto le tasse, il problema è l'efficienza di quello che queste tasse pagano. Un problema sano, cioè affrontare il problema in modo sano, è quello, non pagare meno tasse, far funzionare quello che c'è, perché quello servirebbe, perché i servizi non sono economici. Anche qui, altro esempio di economicismo. Quando mai si è pensato che la sanità dovesse essere qualcosa che rende? O i trasporti, o l'università? Succede da 10 anni a sta parte, prima non si era mai detto, mai sentito, era un discorso che avrebbe, come dire, suscitato scalpore in qualunque altro contesto. Allora perché io devo parlare di aziendalizzazione delle varie branche della vita pubblica? Perché c'è l'economicismo in atto, perché io ragiono su tutto come se dovesse essere un'azienda. Questo però comporta una serie di distorsioni notevoli, perché l'azienda, come vedremo oggi suppongo, ha un solo scopo, che è quello di massimizzare i suoi profitti. Non deve averne altri. L'azienda non è etica, l'azienda è un'azienda, no? Il problema è che invece lo Stato non ha questo soltanto, questo semplice scopo. Lo Stato dovrebbe pensare al benessere dei suoi cittadini, tutti. Allora, nel momento in cui io, per esempio, demando al mercato, il famoso mercato, i trasporti, che succede? Succede che si rivela improvvisamente che ci sono delle tratte che non sono economiche. E allora chiudono una montagna di stazioni, per esempio a sud. Sud stanno chiudendo tratte su tratte, perché non è economico. Ma è giusto che io abbia dei cittadini di serie A e di serie B soltanto perché uno di questi abita in un paesino dove c'è soltanto lui a prendere il treno? O sono in pochi e questa cosa non conviene a quelli che hanno i treni? Difficilmente. È giusto che io demandi la farmacologia e la ricerca farmacologica a delle industrie private, le quali hanno naturalmente dei loro obiettivi economici e di conseguenza se devono trovare un farmaco per una malattia che tocca a pochi non lo cercano perché non gli conviene? E devo dire che ha sbagliato l'industria? No, l'industria fa il suo lavoro. Il problema è che questo discorso dovrebbe farlo qualcun altro. Idem la sanità. Sono tutti campi dove l'applicazione della logica del mercato, che è l'aziendalizzazione, che è l'economicismo, fa cazzotti con l'etica, porta a squilibri, crea ingiustizie ovvie, ma che se io ragiono in un'ottica economica non posso neanche più considerare ingiustizia, la devo ragionare come fanno negli Stati Uniti, che sono molto più coerenti di noi, no? Avrete visto IAR, ne abbiamo già parlato. IAR sono 13 stagioni che bombarda sul fatto che negli Stati Uniti non c'è assistenza per tutti sanitaria. Bush ha bocciato la settimana scorsa un progetto di legge del Congresso che avrebbe salvato la vita a non so più quanti miliardi di bambini poveri. Ma se sono poveri sono problemi loro, nell'ottica economicistica. Allora noi siamo davanti a un bivio piuttosto marcato, che tra l'altro anche grandi studiosi americani riconoscono come tale e del quale ci attribuiscono una priorità sugli Stati Uniti. Prendete Rifkin, per esempio, che è uno dei più grossi analisti contemporanei di tendenza, che sta facendo un lungo discorso sull'Europa perché dice che appunto l'Europa è il luogo dove si riesce a conciliare efficienza economica e solidarietà, laddove negli Stati Uniti la solidarietà non c'è. È un discorso che non si è mai sviluppato, poi vedremo anche perché ci sono radici storiche, radici religiose, ci sono una serie di motivi per cui l'America è com'è, gli Stati Uniti, anzi non l'America, è com'è. Però la grande pressione culturale che viene esercitata dagli Stati Uniti porta a una serie di, come dire, comportamenti così disomogenei nel resto del mondo. Noi siamo, non si sa bene che dovremmo fare, da una parte aziendalizziamo, dall'altra non aziendalizziamo, poi c'è il welfare, non c'è il welfare, ci sono le pensioni, non ci sono le pensioni. È un problema serio. Ma è un problema che se non ci dotiamo di strumenti teorici per capirlo, cioè se non riusciamo a vedere quali sono i processi culturali in atto e dove porta l'uno, dove porta l'altro, perché certe misure sono incoerenti e via discorrendo, non risolveremo mai. Unite a questo una fondamentale ignoranza della gran parte dei meccanismi economici e avremo un guazzabuglio infernale, che è quello nel quale ci stiamo muovendo. Per esempio hanno promosso recentemente una indagine per vedere quelli che hanno dovuto fare la scelta del TFR quale tipo di sapere finanziario avessero a disposizione per basare questa scelta, e si sono accorti che un 65% di coloro che erano stati interrogati in proposito non aveva idea dei fondamenti della finanza, non sapeva cos'è un'azione o un'obbligazione, quale conviene più, quale è più rischiosa, cose di base, non parliamo di grossi ritrovati dell'ingegneria finanziaria come i famosi mutui subprime e tutto quello che stanno portando dietro, parliamo di cognizioni di fondo. Ma se non ci sono le cognizioni di fondo è difficile pretendere di avere un parere fondato, di nuovo, parliamo soltanto per parlare. Ora, quello che io penso è che all'università questo non vada bene, nel senso che l'università dovrebbe essere un luogo dove noi in qualche misura riusciamo a ragionare un po' meglio, anche se le cose non sono particolarmente piacevoli da sentirsi, anche se uno può essere radicalmente in discordia su certi aspetti della questione, ma qui stiamo facendo un discorso, vi ripeto, teorico. E il discorso teorico, come da dettato costituzionale, è che le tasse sono uno strumento di redistribuzione del reddito, non altro. Tutto il resto sono altre interpretazioni, altri modi di vederle, altre letture del fenomeno. Dopodiché, ripeto, le applicazioni pratiche dei frutti delle tasse sono un altro discorso ancora. Questo che dobbiamo tenere presente. Capite? Ed è lo stesso discorso che deriva, se pensate a quello che abbiamo visto la settimana scorsa, dai ragionamenti che hanno a che fare col ruolo. No? Noi non riusciamo più a capire che c'è una differenza fra il ruolo e la persona che riveste questo ruolo. Per noi è un tutt'uno, anche perché i conflitti di interessi in Italia si sprecano, per cui comincia a essere un po' complicato, ma il fatto che si sprechino i conflitti di interessi deriva dal fatto che non abbiamo più capito questa cosa, che quando tu fai qualcosa, quando tu rivesti un ruolo, hai degli obblighi che prescindono dai tuoi pareri personali, cosa che i nostri ministri hanno completamente perso di vista tutti, dal primo all'ultimo, capite? Questo è un problema semplicemente sociologico. Non è una cosa troppo complicata. Il momento in cui tu fai un certo tipo di mestiere, fai un certo tipo di mestiere e devi comportarti in qualche misura di conseguenza, non puoi continuare a fare come ti pare, perché non funziona. Né io dovrei dedurre il fatto che non servono più ministri perché i ministri che ci sono oggi sono idioti, per fare un esempio. Perché il ministro è un'altra cosa, è un ruolo, non è una persona. Che poi c'è casualmente uno bravo, uno meno bravo, uno geniale, uno che non è capace. Quello è un altro problema, ma quello che interessa dal nostro punto di vista è che noi stiamo parlando di cose astratte rivestendole di contenuti concreti. Parliamo dell'istituto di tasse, vedendo come si spendono i soldi, parliamo del governo, vedendo quali sono i governanti, parliamo dell'organizzazione statale vedendo come è fatta in persona, ma non è così che funziona. Cioè, se noi non cominciamo a ragionare sull'incastellatura teorica, quindi vediamo quali sono i ruoli che vanno mantenuti, quali quelli che vanno soppressi, come devono essere organizzati gli uffici, eccetera, 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 a prescindere dalle persone concrete che ci stanno dentro, non ne verremo mai a capo. Se non ragioniamo in termini secondari, come vedevamo la volta scorsa, se non ripristiniamo la coscienza del fatto che c'è un ruolo e c'è una persona o più persone che rivestono questo ruolo, e quindi se il ruolo è sbagliato è una cosa, ma se è la persona che sbaglia bisognerebbe ragionare in modi diversi, questa cosa a noi ci porterà molto molto poco in termini di miglioramenti, o se vogliamo essere negativi probabilmente ci porterà dei peggioramenti costanti. Ma è un problema di esercizio di sapere, è tutto un problema di esercizio di sapere. Nel momento in cui io rinuncio a esercitare questo sapere, esposo delle teorie che sono preconfezionate, dei punti di vista omologati, degli stereotipi, diciamo, in qualche misura, io mi precludo la possibilità di comprendere effettivamente un po' meglio quello che sta succedendo. E questo è uno degli esempi che mi è venuto in mente stamattina, appunto, sentendo la radio, perché è un discorso che sta, come dire, crescendo costantemente e non porta, secondo me, da nessuna parte, affrontato nei modi in cui lo stiamo affrontando adesso. Comunque, parte il giudizio della questione, quello che mi premeva spiegarvi è che quando parlo di economicismo intendo questo, ovvero sia di questo costante applicare delle categorie di derivazione economica a fenomeni che di economico non hanno finora avuto nulla, ovvero sia la pretesa che tutto il mondo sia economia, e l'economia invece è soltanto una parte del mondo, importante perché non possiamo negarlo, ma comunque solamente una parte, che dovrebbe essere in qualche modo trattata come Kant trattava la ragione. Saprete, immagino, che la famosa critica della ragion pura di Kant non era altro che uno stabilire quali campi bisognava trattare a lume di ragione e quali no. Che quello è un altro problema, nel senso che l'economicismo è una derivazione del razionalismo, ovvero sia della pretesa che noi si possa trattare tutto quello che è la vita con i canoni della ragione, ivi compresi per esempio tutti i rapporti primari. I rapporti primari non sono rapporti razionali. Vi ricordate la distinzione che abbiamo fatto la volta scorsa tra rapporti primari e rapporti secondari? I rapporti primari sono rapporti che si nutrono d'altro, si nutrono di emozioni, si nutrono di fantasia, si nutrono di una serie di sensazioni e stimoli che ormai la scienza ha anche dimostrato non essere razionali, perché gestiti da una parte del cervello e con la ragione ha poco a che fare. Per cui la pretesa che la ragione debba essere in grado di dire la sua su tutti gli aspetti della vita dell'uomo è anch'essa una pretesa colonialistica. Che succede? Che noi dalla ragione siamo passati poi alla ragione economica, quindi c'è stato, come vedete, un progressivo restringersi dei nostri orizzonti, e questo è stato, come dire, la ciliegina sulla torta, quello che stiamo vivendo oggi. Ma l'economicismo deriva dal razionalismo, ne parleremo oggi quando parlando della teoria di Max Weber, che da questo punto di vista ci dice parecchie cosette, soprattutto la teoria dell'azione di Max Weber, e ne parliamo perché oltretutto introduce perfettamente un altro aspetto del nostro corso, che è quello del taylorismo, ovvero sia di una delle principali filosofie dell'organizzazione, che vi dico sin d'ora non è finita, perché noi abbiamo questa abitudine di ragionare in modo cronologico, cioè beh, il taylorismo i primi 50 anni del Novecento, dopodiché arrivano le risorse umane. No, ci sono le risorse umane come idea teorica, ma poi dopo nella prassi ancora oggi noi abbiamo molto più taylorismo di quanto non pensiamo. Vedrete per esempio che McDonald's è un esempio perfetto di taylorismo. Non c'è nessuno dei gesti che si fanno da McDonald's, per quanto possano sembrare stupidi, che non è stato studiato nei minimi dettagli e non è temporizzato e descritto nelle sue caratteristiche fisiche dalla A alla Z, il modo in cui si girano gli hamburger, il modo in cui si prendono le patatine, il modo in cui si mettono dentro gli astucci di plastica, di cartone, quanto possono rimanere, quanto non possono rimanere, tutta questa serie di cose è descritta minuziosamente e viene insegnata nell'università dell'hamburger, tra l'altro, che c'è negli Stati Uniti, dove tutti quelli, o perlomeno buona parte di quelli che si occupano di McDonald's in franchising, vanno periodicamente ad aggiornarsi sulle nuove tecniche. Per cui il taylorismo non è finito. Questo ve lo dico subito, perché di norma nei corsi va a finire che, siccome poi vengono le risorse umane, uno deduce che dal taylorismo siamo passati tutti quanti alle risorse umane, che sono molto più belle. Di là del fatto che anche lì c'è da discutere, però comunque sono meglio del taylorismo, non è vero che oggi come oggi tutte le aziende sposino in blocco la teoria delle risorse umane, come non era vero neanche nei primi anni 50, nei primi 50 anni del Novecento, che tutte fossero tayloriste. Quindi cerchiamo di mantenere una visione anche qui un po' più flessibile di quello che accade nel mondo. Però prima di fare questo volevo appunto parlare un po' della teoria dell'azione di Max Weber, perché può sembrare anche lì un discorso in qualche misura astratto, ma non lo è per niente, soprattutto dal nostro punto di vista, anzi ci permette di avere degli strumenti per capire l'evoluzione successiva del mondo del lavoro piuttosto significativi. Qualcuno di voi se ne ricorda qualcosa? Mi pare di no. Nessuno si ricorda di nulla? Bene. Allora, prima di affrontare la teoria dell'azione di Max Weber, i volontari per le parole chiave di oggi? Una? Lui già l'ha fatto, per cui, ragazze, mi dispiace, ma trovate un volontario tra voi tre. Se no, da quest'altra parte del tavolo. La comando, facciamo così questa volta. Ok, vi ricordate di che si tratta? Oh, tenete presente che è anche utile, perché nelle lezioni online che sto mettendo poi metto le parole chiave per farvi sapere di che parlano le lezioni, se uno vuole ricordarsi un aspetto particolare senza invece doversi risentire tutte. Sto migliorando i miei metodi didattici continuamente. Sarà da ridere da voi quest'anno, 200 persone a fare parole chiave, non vedo l'ora di vederla sta cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, la teoria dell'azione di Max Weber. Ci sono una serie notevole di stimoli che vengono da questa, perché è una delle teorie più importanti della sociologia ed è una delle teorie che apre a tutti gli sviluppi poi successivi del Novecento, in un certo senso, per cui ne potremmo parlare estensivamente. Cerchiamo di essere un attimo più limitati invece per quello che ci serve fondamentalmente. La prima cosa che dobbiamo dire di questo è che, essendo Max Weber un tipino abbastanza preciso nelle sue cose, comincia a definire qual è il tipo d'azione che gli interessa, perché chiaramente pensare di fare una teoria dell'azione in generale è un po' troppo complesso, nel senso che tutto è azione in qualche misura, no? Qualunque tipo di gesto, qualunque tipo di movimento noi facciamo può essere definito azione, e questo a Weber non va bene, nel senso che ci vuole un oggetto un po' più circoscritto per poterci ragionare sopra. Allora Weber propone come fondamento di questa sua teoria il concetto di azione dotata di senso, di azione sociale. Quindi la teoria dell'azione sociale, e l'azione sociale è l'azione dotata di senso. Lasciamo stare i discorsi sul senso, perché ci porterebbero veramente un po' troppo lontano, ma vediamo che cosa intende Weber per dotata di senso a questo punto, tutto sommato. Allora, vuol dire prima di tutto un'azione intenzionale. Vuol dire un'azione che mira a un qualche genere di scopo. Ma questo non è sufficiente, perché altrimenti staremmo più o meno nell'ambito delle vecchie teorie dell'azione, perché in fin dei conti una teoria dell'azione come quelle che esistevano prima di Weber cosa diceva? Che io voglio una cosa, la prendo, più o meno, no? Io normalmente parlo del cavernicolo e della clava, io volere donna, botta sulla testa, portare in caverna, finito il problema. Però qual è il problema di queste azioni? È che queste non sono azioni sociali. Perché dice Weber, sociale vuol dire inserito nella società in qualche misura, no? Allora, se io devo interpretare questa azione, se voglio interpretare questo comportamento, quindi la ricerca di un compagno o di una compagna, in un'ottica che non sia un'ottica brutalmente strumentale, come poteva essere quella appunto della clava e della caverna, devo cominciare a rendermi conto che questa azione non avviene nel vuoto, ma avviene in un contesto. In un contesto sociale. Esistente, preesistente all'azione, anzi il contesto sociale è quello che in qualche misura mi fornisce tutti gli elementi in base ai quali io costruisco l'azione. Per cui vedete che il dotata di senso significa già un paio di cose, ovvero sia che riflette una mia intenzionalità, ma una mia intenzionalità che non è astratta, è una mia intenzionalità che è qui e ora, quindi è oggi, è adesso, è in questa società con le sue consuetudini, con i suoi vincoli, con i suoi strumenti, con le sue caratteristiche che io agisco, no? E non solo al di là di tutte queste cose che sono comunque strutturali e inerti, la società è fatta anche di altre persone, le quali altre persone molto probabilmente formuleranno un giudizio sulla mia azione, perché in qualche modo li tocca, perché loro vogliono la stessa cosa che voglio io, perché loro non vogliono che io ottenga delle cose, perché i miei ruoli mi rendono più o meno visibile, per una serie di motivi. Gli altri non sono neutri rispetto al mio agire, per cui il mio agire non solo deve prendere in conto tutte le variabili esistenti nel contesto da un punto di vista di prassi, ma deve anche prendere in conto la ricezione della mia azione da parte altrui, quindi la rappresentazione che gli altri si fanno della mia azione. Non so se è chiaro. Quando io agisco, non agisco nel vuoto, agisco in un contesto fatto di strutture culturali, strutture simboliche e altri individui, i quali hanno un loro modo di ragionare e possono essere, dal mio punto di vista, sia neutrali ma anche degli ostacoli o degli aiuti. Per cui sta a me riuscire a creare un'azione che tragga il meglio da tutte queste, da tutti questi vincoli e da tutte queste circostanze di cui abbiamo parlato fino adesso, e riesca a perseguire il mio scopo. Però vedete che la questione è molto più complessa che non la clava. A questo punto siamo in una specie di grande partita a scacchi, se vogliamo, no? Weber cosa dice? Io agisco sapendo già che gli altri vedranno la mia azione in un certo modo, quindi io devo tener conto di questa cosa e far sì che il loro modo di rappresentare la mia azione sia positivo. Quindi io devo rendere un fattore per me positivo la ricezione altrui della mia azione, quindi la devo fare in modi tali che loro la vedano bene, non male. Non posso limitarmi a prendere una cosa o a occupare un posto o a pensare soltanto ai miei interessi semplici, perché quella non è un'azione sociale. L'azione sociale è un'azione dotata di senso, perché chiaramente a questo punto di senso ce n'è quanto ne vogliamo, no? Perché è riferita a me, è riferita a loro, è riferita all'ambiente, prende, come dire, attribuisce in qualche modo senso all'ambiente stesso il mio agire, no? E questo si sposa con la teoria culturale di Max Weber, per la quale appunto siamo noi a dare senso all'ambiente e non viceversa. È la cultura che dà senso, non è la cultura non scopre senso, ma comunque. Domande su questo? Allora, dopo aver fatto questo distinguo fondamentale, quindi averci spiegato che lui quando parla di azione intende questa azione qui, non tanti altri tipi d'azione, Weber estende una tipologia dell'azione sociale e la divide in quattro categorie. Le quattro categorie sono l'azione razionale, che si divide in due tipi, ed è l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. L'azione tradizionale, e l'azione, io la chiamo emozionale o affettiva. Liquidiamo subito le due sotto, che per Weber sono molto molto poco importanti, anche se temo che lì abbia preso una grossa cantonata. E lo vedremo meglio quando parleremo dell'azione di Pareto, perché queste poi tornano come boomerang, e oltretutto tornano come boomerang anche nella nostra vita, per cui c'è, come dire, un riscontro pratico nel fatto che non sono così secondarie come le intendeva Weber. E sono le azioni che vengono messe in atto per motivi emotivi, come vedete chiaramente, quindi emozionale vuol dire quando agisco spinto dalla gioia, dalla rabbia, dalla collera, dal desiderio, dalla depressione, insomma tutta una serie di circostanze che non si presumono razionali, come abbiamo visto. E l'azione tradizionale invece, che è quella che mi fa far certe cose perché si fanno, ma non ho idea del perché, perché sono tramandate in qualche modo, no? Rituali, formule di saluto, comportamenti scaramantici, ci sono una miriade di cose che noi facciamo senza avere la più pallida idea del motivo per cui le facciamo, e queste sono le azioni razionali, nel senso che non ci tradizionali, scusate, cioè non ci pensiamo, le facciamo e basta, perché si fanno, no? Il famoso si dice e si fa dell'esistenza inautentica di Heidegger. Un esempio, quanti di voi sanno perché si porge la mano quando ci si saluta? Per lo meno si porgeva, adesso ci si bacia, come diceva il giornale da poco, però insomma, in tempo, fino a qualche tempo fa si porgeva la mano, si stringeva la mano, no? Motivo? Questa è una classica azione tradizionale. Il motivo c'è, ed è un motivo che risale al Medioevo, diciamo, alla fine del Medioevo, nel senso che visto che era un periodo in cui non ci si trovava sempre particolarmente simpatici, c'era un forte rischio di venire accoltellati. Allora, quando ci si vedeva, la prima cosa che si faceva era far vedere che non avevi il pugnale, poi magari c'era bisogno di, però comunque. Quindi porgere la mano era un dimostrare che tu non avevi intenti bellicosi, né contavi di rovinare qualcuno. Quindi stringersi la mano era come dire entrambi siamo qui non per accoltellarci, ma per fare qualcosa di diverso. Da lì noi ce lo siamo portato, ma insomma poi ci siamo portati molte altre cosette, un giorno magari le vediamo. E queste sono le azioni tradizionali, come vi dicevo, no? Il famoso gesto dello scappellarsi, che non abbiamo più il cappello, anche quello insomma, ecco, è divertente, però di fatto sono cose che rimangono piantate nel nostro modo di fare. Poi abbiamo le azioni razionali. Vi anticipo che quando Pareto si occupa dello stesso discorso e distingue tra azioni logiche e azioni non logiche, forse questo lo ricordate meglio, riconosce che le azioni logiche sono circa l'8% di quelle che lui vede, per cui le azioni non logiche sono il 92%. Quindi vedete che con Weber abbiamo qualche piccolo difetto di messa a fuoco, ma ci sono delle spinte ideologiche abbastanza centrali in entrambi gli autori, insomma, in qualche modo è anche un dire le cose perché avvengano, una piccola profezia che si autoavvera. Allora io dico che le azioni logiche sono molto importanti, direbbe Pareto, gli altri forse magari pensano che effettivamente si potrebbe essere un po' più logici. Allo stesso modo forse Weber stressa così tanto l'azione razionale perché tutto sommato inizialmente trova che sarebbe meglio che ci fosse un po' più di razionalità nei comportamenti umani, che probabilmente è anche vero. Certo che se vediamo dove ci ha portato magari se ne può discutere, comunque insomma vediamo un po', azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore, sono due diverse cose. Quello che dice Weber nel momento in cui fa questa teoria è che secondo lui comunque il tipo predominante nella nostra cultura è questo qui, ovvero sia l'azione razionale rispetto allo scopo. Come definisco l'azione razionale rispetto allo scopo? L'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione che massimizza il suo risultato, ovvero sia dove la scelta dei mezzi con i quali perseguire i fini mi permette di ottenere il miglior risultato possibile. Ed è per questo che si chiama razionale rispetto allo scopo, perché appunto quello che mi interessa è il risultato. Ovviamente,
fine giustifica i mezzi.
Diciamo che fondamentalmente poi è andata a finire così. Che succede? Che il modello di questa azione, neanche a dirlo, è l'azione economica. E quindi vedete perché la cosa ci riguarda abbastanza da vicino. Quindi che vuol dire? Che nell'azione razionale rispetto allo scopo io metto in atto dei comportamenti razionali, perché l'aggettivo è centrale anche in questo caso, che mi consentono di massimizzare i miei profitti, ovvero sia di ottenere il miglior risultato possibile. Questo perché io giudico i risultati del mio operare sulla loro stessa base, ovvero sia giudico il mio operare sulla base del suo risultato, non su altri criteri. Ed è qui che dobbiamo accentuare la differenza rispetto all'azione razionale rispetto al valore, perché spesso e volentieri voi mi dite beh, perché uno agisce sulla base di valori, no? E spesso ci viene in mente, non so, il fondamentalista religioso, tutta una serie di categorie che non c'entrano niente, perché l'azione rimane razionale. Questo è il punto, cioè razionale rispetto al valore non vuol dire che è un'azione messa così su a capocchia, è razionale ma rispetto al valore, ovvero sia il giudizio che io do sull'azione non lo do sulla sua efficacia, ma la do sulla sua rispondenza a un qualche valore. Questo, come vedete, ci permette di cominciare a ragionare sul discorso della ragione. No? Vediamo che la razionalità non è soltanto razionalità economica, né strumentale, che è quella secondo cui ragioniamo noi oggi e che viene ovviamente con l'economicismo. Perché, come dice Weber, io posso ragionare in modo razionale anche non massimizzando i risultati. È un problema di scelte. Tra l'altro l'azione, questa teoria dell'azione ci permette di vedere che anche la ragione non è l'unico criterio, ci sono pure questi due. Per cui il fatto che noi si sia sempre più razionali, e non solo sempre più razionali, ma sempre più razionali in modo economico, è una scelta culturale, non è un qualche tipo di motivo naturale, di logica evolutiva specifica, di necessità. È soltanto perché abbiamo scelto queste due strade, ma ce ne sarebbero tante altre. Molte che potrebbero benissimo essere razionali in un altro modo, non così biecamente orientati al risultato immediato, perché il risultato immediato purtroppo, nel senso della prospettiva storica, spesso e volentieri è controproducente. Per esempio, se noi affrontiamo, come stiamo facendo, il problema dell'ambiente su quest'ottica, non ne veniamo a capo. Perché comunque la spesa dell'oggi è sempre superiore a quello che potrebbe essere il danno nel futuro. Ma quando il danno nel futuro comincia a essere un danno certo, il problema comincia a essere un po' diverso. Ma io non ci posso arrivare con questo criterio. E quello è il criterio, semmai. Il momento in cui io decido che l'ambiente è il valore, le azioni razionali che metto in atto sono azioni razionali rispetto all'ambiente. Magari mi costano qualcosa da un punto di vista economico, ma chi se ne frega? Non so se mi spiego. Allora, vediamo che c'è questa profonda distinzione e abbiamo già tra l'altro il vaticinio di Weber, che poi si è rivelato corretto, sul fatto che l'azione che avrebbe preso in qualche misura il sopravvento era questa. Nella descrizione della teoria dell'azione già c'è l'economicismo, perché il prevalere dell'azione razionale rispetto allo scopo, come vi dicevo, è il prevalere di una logica strumentale economica, che in ultima istanza cosa fa? Riduce a sé tutte le altre azioni, per cui io comincio a ragionare nel campo dell'emotività con la logica strumentale, nel campo dell'etica con la logica strumentale, nel campo della tradizione in senso ampio idem con logica strumentale. A un certo punto io riduco tutto questo panorama così complesso come lo vedete a un solo modello, che è questo. Questo Weber l'aveva già visto, tant'è vero che parlava poi in anni successivi, avendoci ragionato sopra, avendo scoperto tutte queste implicazioni, della gabbia d'acciaio della razionalizzazione. No, ovvero sia di un criterio che non ci permette più movimenti, non ci permette più di fare cose che vediamo essere giuste ma che poi si scontrano col criterio stesso. E il criterio nel frattempo ha raggiunto un tale grado di come dire, potenza simbolica, un tale grado di efficacia, un tale grado di ovvietà, oserei dire, come abbiamo visto anche prima parlando di tasse, che non sono più in grado di metterlo in crisi, non sono più in grado di oppormi. Io dico una cosa e gli altri dicono vabbè, ma mi costa cose, e quella pare che sia una risposta, quando non è una risposta. 5 minuti di break. Allora, riprendiamo la questione delle azioni razionali. Quindi questa teoria weberiana ci dice prima di tutto questo, ovvero sia che non c'è una sola azione razionale. Prendiamo un caso, un esempio abbastanza canonico che può andarci bene, che poi riecheggia quello che dicevamo le altre volte a proposito delle scelte di politica economica, a proposito dell'industrializzazione, eccetera, no? Allora io ho questo problema di una fabbrica che non va bene. Come ragiono su questo argomento? Che faccio? Non mi dai i ricavi che dovrebbe, quindi da un punto di vista di azione razionale rispetto allo scopo ho un serio problema, no? Da un punto di vista economico in qualche modo parrebbe che non ho alcun tipo di via d'uscita. La fabbrica la chiudo o la sposto oggi come oggi conviene, ma questo è l'unico tipo di discorso che io posso fare?
No.
perché abbiamo visto l'altra volta che una fabbrica non è soltanto la fabbrica. Una fabbrica è un impulso in qualche modo che viene dato a un intero territorio. Per cui vedete che da un certo punto di vista, se io ragiono come con una razionalità politica, chiudere la fabbrica non mi conviene. Non mi conviene perché? Perché quella fabbrica lì perde dal punto di vista dell'attività della fabbrica, ma mi permette di avere una serie di altre attività che fioriscono, mi permette di avere una serie di altri stimoli, mi permette di limitare la devianza, la microcriminalità e tutta un'altra serie di cose, insomma ha una serie di ricadute che non sono economiche, no? Quindi io devo valutare se il versante economico è effettivamente più importante del versante politico-sociale, per esempio, no? E poi su questo potrei mettere un altro tipo di considerazione: la fabbrica inquina, non inquina, mi conviene la logica ambientale, devo fare qualcosa perché non inquini più, i costi di questo non inquinare più mi incidono sulla sua performance. Ci sono una svariata serie di ragionamenti razionali che io posso fare su questo semplice oggetto, semplice si fa sempre per dire, ma comunque insomma la situazione è abbastanza circoscritta, no? Quindi il momento in cui io questi ragionamenti li riduco tutti quanti a questo, di fatto io mi sottraggo una serie di possibilità. È molto più flessibile l'azione razionale rispetto al valore che non l'azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo non mi dà modo di adattarmi, perché è razionale rispetto allo scopo, e lo scopo è uno, è la massimizzazione, ricordiamoci questo, perché è lì il punto. Non è che io devo guadagnare, perché io devo guadagnare, posso guadagnare 50, 100, 150, 200, 1000, 1200, 3000, posso guadagnare molto o poco, ma guadagno. Qui il problema non è guadagnare, il problema è guadagnare il massimo. Quindi io devo guadagnare 3000, se posso arrivare a 3000 devo guadagnare 3000, che poi dopo io inquini, non inquini, faccia un servizio al pubblico, non lo faccia, perda completamente il mio ruolo di propulsore sociale, non mi interessa. Non so se mi spiego. E questo è un grosso problema. Prendiamo per esempio il problema ecologico di cui parlavamo prima, no? L'obiezione che si fa oggi nella gran parte dei casi al fatto che le aziende non possano adottare misure anti-inquinamento qual è? Che si vedrebbero decurtati i ricavi e quindi i profitti. Il che è un non senso, se non lo interpreto con questa azione qui, no? Perché che io possa guadagnare 3000 o 1500 salvando l'ambiente, a me parrebbe abbastanza ovvio dov'è la convenienza della questione, no? Anche perché tenete presente, e facciamo una cosa di alta cultura, come dice Heidegger sempre, che ultimamente sto studiando lui per cui ce l'ho abbastanza per le mani, il mondo ambiente è la precondizione dell'avere. Non so se mi spiego. Vuol dire che non posso ragionare sulla base di un avere puntuale, contenuto, che è quello del ricavo, se questo avere mi condiziona il contesto dell'avere. Vuol dire che io non ho se non ho un ambiente. Non so se mi spiego. Cioè l'ambiente è la precondizione dell'avere. Se io giudico l'ambiente sulle basi dell'avere, sto ragionando al contrario. E questa è una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma non lo è. Perché tutti i signori delle multinazionali e tutti questi altri dove vanno? Su Marte? Sulla Luna? Su Venere? Vabbè, in altri luoghi, una volta che non c'è più verso di respirare o di bere acqua pulita o di quello che è. È un assurdo razionale, di nuovo, non è un assurdo che non sto parlando da un punto di vista di come dire, verde scatenato, sto facendo soltanto un ragionamento razionale. Se io non ho un ambiente, non ho. Cioè, perché io possa avere qualcosa, deve esserci un ambiente nel quale io esercito questo avere. Se io l'ambiente lo rovino, lo distruggo, lo annullo, lo anniento, non ho più niente. Non ho più le aziende, non ho più ricavi, non ho le stock options, non ho la borsa, non ho più niente, è semplicemente questo. Però noi stiamo ragionando esattamente così. Per l'avere puntuale di oggi, noi mettiamo in gioco la precondizione dell'avere. La condizione trascendentale dell'avere, potremmo dire, il fatto che ci deve essere un contesto nel quale io posso avere qualcosa, perché se questo contesto non c'è più, il problema non si pone. Allora, da dove viene questo cappottamento del nostro pensiero così razionale come si vuole? Viene da qui, dal fatto che nel momento in cui io ho sancito la predominanza di questo tipo d'azione, io mi sono impedito automaticamente di prendere in considerazione tutte le altre possibili variabili o comportamenti alternativi che mi potevano salvare capra e cavolo in qualche misura, se vogliamo, no? Perché appunto rispetto all'azione razionale, rispetto al valore, mi permette di dire allora se io sono interessato agli aspetti sociali guadagno 1.400, se sono interessato agli aspetti ecologici guadagno 2.100, se sono interessato rispetto soltanto all'economia guadagno 2.500 e poi scelgo sulla base del valore che ritengo più importante. Vi ricordo che tutto questo si gioca su cosa? Sul fatto che i valori sono le norme dell'agire in qualche modo, non solo a livello individuale ma anche a livello collettivo, per cui vuol dire questo cosa? Che teoricamente io dovrei poter fare queste scelte sulla base di una vita politica nella quale qualcuno incarnasse questi valori e si comportasse di conseguenza. E io potrei avere la mia influenza su come si allocano le tasse, su quello che è, quando io votando un certo partito sapessi che questo partito poi a un certo punto dice vabbè, allora io ho votato per quelli che pensano che la cosa sociale sia più importante e quindi si comporteranno di conseguenza. Tutto molto teorico, però è questo che dovrebbe essere il discorso, no? Se vogliamo chiosare in qualche misura quello che vi dicevo prima, questo discorso però da dove parte? Cosa che spesso e volentieri non vogliamo sentirci dire. Parte dal fatto che io dovrei sapere qualcosa di tutta sta roba. Nel momento in cui io do un voto, teoricamente dovrei darlo la ragion veduta, non dovrei darlo per motivi tradizionali, perché la famiglia si comportava in un certo modo o perché in saccoccia mi entrano 20 euro la settimana prossima, perché non funziona così, no? Allora, in tutto questo apparecchio, noi vediamo che c'è un grosso problema di quello che noi abbiamo chiamato democrazia fino ad oggi, che è la distinzione tra democrazia formale e democrazia sostanziale. La democrazia formale è una serie di procedure che abbiamo, no? Per le quali se ci sono certe condizioni in atto, il potere passa a certe forze politiche, ovvero sia non c'è una, come dire, stasi nell'amministrazione, per cui se il popolo vota in un certo modo, al governo vanno certe forze, e questa è la democrazia che abbiamo noi oggi. Però questa democrazia dà per scontate tutta una serie di cose che non sono scontate per niente. Ovvero sia, per esempio, dà per scontato il fatto che ognuno sia in grado di esercitare il diritto di voto in modo critico e cosciente. Questo un po' è un problema del singolo, un po' è un problema della struttura, nel senso che la struttura dovrebbe far sì che ognuno fosse in grado di poter esercitare questo diritto di voto, quindi un certo tipo di istruzione, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di comunicazione culturale, tante cose. Ma è pur vero che da un punto di vista storico e da un punto di vista soggettivo ciascuno dovrebbe sentirsi motivato a assimilare queste condizioni, perché vi ricordo che il diritto di voto, per quanto oggi estremamente come dire, devalutato, svalutato, è stato qualcosa per cui sono morti centinaia di migliaia di persone, no? Sembrava la svolta del secolo, la svolta del millennio, quindi è peculiare pensare che oggi in fin dei conti ce ne sbattiamo clamorosamente o lo rivendiamo per un piatto di lenticchie come accade spesso e volentieri. Cioè deve essere evidentemente un problema da qualche parte a livello di comunicazione e socializzazione culturale e politica. Comunque, lasciando da parte questo inciso, è chiaro il discorso? Quindi l'azione razionale rispetto al valore non è un'azione che uno compie perché appunto ha delle sue fisime, ok? È un'azione che mette in dubbio l'assunto centrale dell'altro, ovvero sia che massimizzare i profitti sia centrale. Quindi è un'azione che permette una serie di possibilità a seconda dei valori che vengono presi in considerazione, a seconda dei compromessi che possono esercitarsi tra valori, no? Che è quello che stiamo vedendo, se ci pensate, da un punto di vista di politica ecologica ed industriale dell'Unità Europea, dell'Unione Europea. Allora c'è il compromesso per cui se tu inquini tanto ti puoi vendere, puoi comprare i bonus di quelli che non inquinano, c'è tutta una serie di meccanismi che sono fondati su questo discorso. Anche se l'egida dell'economia continua a essere predominante, perché chiaramente continuiamo a cercare di privilegiare il fattore economico, ma questo nella nostra cultura, come dicevamo l'altra volta, è abbastanza ovvio, visto che l'economia è l'istituzione centrale, c'è poco da girarci intorno, no? L'economia è l'istituzione centrale, vorrei che vi capiste questo discorso, non perché l'economia è ma per una serie di processi culturali che hanno portato da qui a qui, Capite? Non voglio dirvi ovviamente che questa sia la lettura unica o che sia il modo di isolare l'unico fattore centrale, perché sarebbe ridicolo. Noi vediamo che tutto quanto che accade nel sociale è molto più complesso di questo. Però quello che conta è rendersi conto che il fatto che oggi l'economia sia l'istituzione centrale non è dovuto a un pregio intrinseco dell'economia, ma a uno sviluppo culturale ben preciso che ha tutta un'altra serie di motivi oltre a quello economico. Ha dei motivi di controllo dell'ambiente, ha dei motivi psicologici di paura del nuovo e di controllo del reale, di avversità al destino, ha delle radici religiose, c'è una montagna di motivi. Ok? E quindi questo è uno però dei meccanismi che noi interessano di più, perché è quello nel quale stiamo vivendo ad oggi. Come dire, è uno dei meccanismi che descrivono al meglio la nostra capacità e il nostro modo di essere e di vivere. È in qualche misura paradossale se ci pensate, perché stiamo vedendo che praticamente noi fondiamo una visione che vorremmo flessibile del mondo del lavoro sull'azione meno flessibile in assoluto, se ci pensate. Cioè la flessibilità del mondo del lavoro oggi è letta come? Come uno strumento per far sì che comunque questa azione continui a prevalere, non potendo modificare questo assunto, perché non posso, allora vario tutto il resto. Allora, se ho un bar dove ci sono due fasce orarie che c'entrano niente l'una con l'altra e qui faccio tanti caffè, io assumo uno che viene a lavorare soltanto in quelle due fasce orarie lì. Ancora un po', probabilmente telefoneremo a casa del barista e diremo vieni a fare un cappuccino da corso. Così posso risparmiare sui momenti in cui il barista sta lì senza fare caffè. No? Questa è la flessibilità. Però se vedete è una flessibilità, come dire, ipocrita in qualche misura, perché serve uno scopo che non è flessibile per niente. Ovvero sia il fatto che il proprietario del bar massimizza i suoi introiti. No. Ed è per questo che la redistribuzione dei redditi non viene ben vista, ovviamente. Perché in qualche modo va a intaccare questo discorso. Laddove se noi ragionassimo, no, sul discorso della solidarietà e del sociale, non ci sarebbe nessun problema. Ragioneremmo in altri termini, su altre linee, non su quella. Però è chiaro che lo scontro è qui. Cioè, le opzioni che oggi si combattono, non si combatte nessuno, perché qui siamo, voglio dire, tranne qualcuno, sono tutti più o meno d'accordo sul primo settore, per cui è uno dei motivi per cui tra l'altro la vita politica è abbastanza piatta, perché non c'è nessuno che dica altre cose, di tutti gli stessi. In un modo o nell'altro parliamo di ricette, parliamo di formule, ma le formule sono sempre lì. Nessuno mette in crisi quell'assunto, che è l'assunto centrale da mettere in crisi, se vuoi fare un altro discorso, ovviamente. Allora, dicevamo, massimizzare lo scopo. Vogliamo vedere un attimo da un punto di vista economico anche, perché è un modo d'essere abbastanza tirannico dell'azione questo. Voi avete una qualche vaga idea della legge della domanda e dell'offerta, utilità marginale, queste cosette qui? Bene, rivediamolo al volo. Questo posso cancellare? Allora, che succede? Che ci si accorge, studiando l'economia, che c'è una dinamica produttiva abbastanza interessante. Questa dinamica produttiva cosa dice? Che è quella sulla quale si fonda di fatto l'economia di scala. Dice che all'aumentare della produzione diminuiscono i costi del prodotto. Ok? Che significa allora? Che se per 5 pezzi prodotti io ho un costo di 30, per 10 pezzi avrò probabilmente un costo di 20, facciamo una cosa proprio brutale, per 20 pezzi avrò un costo di 5, ma questo non va avanti all'infinito, perché non potrebbe ovviamente, perché altrimenti paradossalmente io vorrei pensare che per 40 pezzi comincio a guadagnare, e questo non ha senso. A un certo punto arriva un punto in cui, per esempio, per 40 pezzi mi costa 8. Cosa vi fa venire in mente questa dinamica? Qualche osservazione in proposito?
È aumentata la richiesta.
Dov'è la richiesta?
Al 40.
Cioè. Lì non c'è la richiesta, c'è la produzione.
Sono aumentata perché aumenta la richiesta.
No, qui la richiesta non c'è, è quello il problema. Il, problema è tutto lì. Qui abbiamo soltanto una dinamica produttiva, ovvero sia al variare di quanto, dei pezzi prodotti varia il costo per singola unità, utilità marginale. La domanda c'è, quello è il problema. Questo, perché vi dico che questo è il problema? Perché noi sappiamo, peraltro, da un'altra legge economica, che è quella della domanda e dell'offerta, che all'aumentare dell'una, no, diminuisce l'altra, in qualche modo. Per cui più o meno abbiamo una cosa di questo genere anche lì. Ovvero sia, mano a mano che aumenta la domanda, i prezzi diminuiscono, se la domanda diminuisce, i prezzi aumentano. Ok? Questo più o meno. Il che vuol dire che io teoricamente dovrei produrre a seconda della domanda, no? Per stare in pari. Allora, secondo voi, questa flessibilità di produzione ha un qualche tipo di possibilità di sopravvivere con questo tipo di andamento e la legge dell'azione razionale rispetto allo scopo di prima? Non è che abbiate dei volti particolarmente vispi al momento, se devo essere onesto. Ve la spiego meglio. Allora, che succede? Io ho la domanda e l'offerta, per la quale la legge della domanda e l'offerta mi dice che io, produttore, so che posso spuntare il miglior prezzo producendo 15 pezzi. No? Perché di più non si compra nessuno, non servono fondamentalmente, quindi a me conviene quella produzione. Ma se io... rimaniamo qui, facciamo una cosa contenuta. Se io so che il mio tipo di produzione ideale è di 20 pezzi, quanti pezzi produco? 20 pezzi. Produco 20 pezzi. Questo però mi crea un qualche piccolo problema sul mercato. Giusto? Nel senso che io ho 5 pezzi che il mercato non vuole, il mercato non ha bisogno di 20 pezzi, ha bisogno di 15 pezzi. Che succede quindi? Che io, uno dei miei problemi diventa far sì che il mercato si compri 5 pezzi in più. Quindi vedete che dalla semplice azione razionale rispetto allo scopo, io mi trovo a vivere nel consumismo. Perché se io comincio a cambiare i numeri e ti dico che il mercato assorbirebbe 15.000 auto, ma a me conviene produrne 40.000 per esigenze di scala, quante ne produco? 15.000? No, ne produco 40.000. E le 25.000 che avanzano, in qualche modo gliele faccio comprare. Quindi, in questa dinamica, che è una dinamica apparentemente, no, abbiamo visto azione rispetto allo scopo, vabbè, massimizzo i profitti, chi se ne frega? No, non me ne frego per niente, perché il momento in cui massimizzo i profitti, praticamente pongo dei paletti alla produzione che diventano praticamente insormontabili. Io non posso produrre meno pezzi, anche se sono quelli che potrei vendere, ma ne devo produrre per forza questi, che il mercato li assorba o no, perché altrimenti perdo. Non so se mi spiego. Altrimenti non mi sto comportando in modo economico, cioè, caspita, potrei produrre uno sfracello di beni, però dovrei produrre soltanto pochi perché la gente non se li compra. No, il mio problema non è allora quanti ne vuole il mercato, ma è come faccio a farli ricomprare. Questo scatena una serie di altre cose, ovviamente, scatena il marketing, scatena una reinterpretazione della merce, che è quella che noi stiamo vivendo oggi, no? Cioè la merce oggi non ha il suo senso tradizionale, che è il valore d'uso, cioè io non compro una cosa perché mi serve, perché se io dovessi comprare una cosa solo perché mi serve, probabilmente comprerei quasi niente, no? O perlomeno, come dire, comprerei molto poco, ma questo molto poco dal punto di vista del mercato non funziona. Non so se vi ricordate... ormai sono un paio d'anni fa, forse pure tre, quella campagna che seguì all'11 settembre, dove c'era uno che andava in giro con una busta e tutti dicevano grazie, grazie. Non so se ci faceste caso allora, ma quella era una cosa assolutamente innovativa e abbastanza sconvolgente, perché era in pratica un forte grido d'allarme di tutto il sistema economico, perché lì non è che si stesse parlando di cosa aveva comprato, che insomma la pubblicità normalmente ti dice compra questo, compra quello, no? No, lì diceva compra, non diceva altro, diceva vai, esci e spendi dei soldi, perché altrimenti noi qui chiudiamo baracca e burattini. Non so se vi rendete conto della questione, cioè era il semplice gesto dell'acquisto che veniva caricato di una valenza etica, perché la gente ringraziava. Io non ringrazio gli animali, cioè, perché uno produce, cioè sarebbe come andare da un industriale e dire grazie perché ha fatto la macchina, che me ne frega. Però in quel momento no, in quel momento io lo stavo ringraziando perché lui aveva speso dei soldi. Dov'è la logica di questo discorso? È lì. Perché questo discorso non è soltanto un discorso puntuale, se noi questo lo storicizziamo, che cosa succede? Succede che quest'anno ho 25.000 macchine che non mi servono, l'anno prossimo probabilmente ne avrò di più, perché se già ne ho vedute 25.000 e non mi servono quest'anno, l'anno prossimo è peggio. E siccome l'efficacia e l'efficienza delle produzioni crescono invece di diminuire, a me probabilmente l'anno prossimo converrà farne 60.000, non 45.000. Quindi se io non riesco a sfumare in qualche misura questa benedetta idea del fatto che devo massimizzare i profitti, io mi sono chiuso in una gabbia d'acciaio, come ci avrebbero, però sia devo produrre per forza. E devo contare su cosa? Su tutta una serie di fattori in base ai quali si mantengano dei ritmi di consumo. Perché se io questi ritmi di consumo non riesco a mantenerli belli elevati, il sistema si grippa, si ferma, si blocca, succede un casino. Che era esattamente il problema che si stava presentando quando nel 2001, dopo l'11 settembre, ci fu un momento di smarrimento globale, nel quale tutto si pensava tranne che andarsi a comprare cose. Tant'è vero che i patrioti americani, da questo punto di vista senza virgolette, se ne resero conto perfettamente e intrapresero una campagna di extra spesa. C'era gente che usciva e spendeva $300 al giorno, così, perché bisognava farlo, perché altrimenti l'economia del paese ne avrebbe risentito. A dirlo sembra assurdo, ma era vero. Perché tutto questo sistema è un sistema che non è che si regge in un equilibrio statico, ma si regge su un equilibrio dinamico in cui la gran parte della fatica, diciamo, tra virgolette, la fanno i consumatori. Perché sono i consumatori la variabile, non la produzione. Questo però, cosa ci porta? Ci porta a un inedito ruolo decisivo del consumatore. No? Il momento in cui il consumatore si accorge di questa cosa, perché non è così evidente ovviamente, no? Ma nel momento in cui il consumatore si accorge di avere il coltello dalla parte del manico, al consumatore si aprono una serie di nuove prospettive. Non è un caso che negli ultimi 7, 8, 10 anni siano fiorite le associazioni dei consumatori. Uno può porsi la domanda, cioè, beh, questi che stanno a fallire? No, questi stanno a fallire, e come? Perché nel momento in cui l'associazione dei consumatori riesce a influire in qualche modo sui termini del consumo, ha un potere di contrattazione. Non è un caso che ci sia l'Adosbef, l'Adisup, tutte quelle che sono, quante sono, altro consumo e via discorrendo. Perché effettivamente per questa serie di ragionamenti il consumatore si trova ad avere un ruolo che è centrale. Tanto è vero che l'economia contemporanea non è un'economia di produzione, ma è un'economia di consumo. Il che vuol dire esattamente questo, che l'attività più importante di tutta quanta di tutto il sistema, di tutto il ciclo industriale, non è fare le cose, ma riuscire a farle comprare a qualcuno. Il che vuol dire che il qualcuno può scegliere, dovrebbe perlomeno scegliere. Stiamo da capo a 12. Come doveva scegliere nel momento del voto, di nuovo dovrebbe scegliere nel momento dell'acquisto. No? La parola che definisce più profondamente il nostro momento storico e culturale è questa, è scelta. E vi ricordo che ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli status acquisiti. Risiamo da capo a 12. Lo status acquisito è uno status che io scelgo, per cui come vedete io praticamente in ogni momento della mia vita non faccio altro che scegliere, oggi come oggi, perfino troppo. Quindi è una fase in cui io scelgo qualunque cosa, come accade normalmente, segue cosa? Una fase in cui io non scelgo più. Mi lascio andare, seguo. No? E cosa seguo? Seguo i comportamenti più adottati, più condivisi, quelli che in qualche modo mi garantiscono a naso una certa logica, nel senso che se l'80% dei miei consimili vota questo, bah, voterò pure io. Se il 90% dei miei consimili compra questo detersivo, bah, forse lo comprerò pure io, e via discorrendo. A questo cosa corrisponde, se ci fate caso, nella cultura quotidiana? La classifica. Siamo perseguitati da classifiche di tutto: i best seller dei libri, il botteghino dei film che hanno venduto di più, i preferiti tra i personaggi, i preferiti fra i programmi, i preferiti di tutto. È un continuo. Come mai? Non so se ce l'avete mai pensato a questa cosa.
Non siamo più in grado di scegliere da soli.
ausili alla scelta. Ma sono ausili alla scelta, se ci fate caso, che sono giocati su una sola dimensione, che spesso e volentieri non ha assolutamente nulla a che fare con la qualità dell'oggetto. La dimensione è la quantità. Se l'80% l'ha comprato, allora vuol dire che è buono. Non sta scritta sta cosa? Non si è mai sentita? Sono dei cortocircuiti logici che noi abbiamo preso oramai come se fossero normali, ma che sono dei cortocircuiti, perché non c'è nulla che spieghi o giustifichi questo discorso. Anzi, diciamo che se volessimo tornare a qualche secoletto fa sarebbe stato esattamente il contrario, la verità. Ovvero sì, che probabilmente la cosa migliore era quella che sceglievano pochi, perché erano quelli che sapevano che stavano parlando in linea di massima. Oggi come oggi vige il contrario. Perché vige il contrario? Per questo, ovviamente. Perché io qui ragiono in termini di quantità, non ragiono in termini di qualità. Qui non c'è una qualità. Non c'è da nessuna parte. Il concetto di qualità è assente. Io parlo solo in termini di quantità. Devo fare in modo di vendere quello che ho prodotto. Per cui più ne vendo, è meglio è. Come vedete, ci troviamo. In qualche modo. Ora, troverete nel mio libro, non nel manuale, che questa cosa era stata già ampiamente scoperta ai primi anni del Novecento. Ovvero sia, quelli che stavano cominciando a comportarsi in modo industriale contemporaneo avevano perfettamente centrato il fatto che il consumatore sarebbe stato il tassello nevralgico della questione e avevano anche deciso che non potevano lasciargli tutta sta libertà di movimento. Per una serie di ragioni, ovviamente una serie di ragioni che sono di potere, di controllo, di previsione, di pianificazione. Ci sono svariati aspetti della questione, no? Perché cos'è che serve nell'ottica di cui abbiamo parlato fino ad oggi al gestore del sistema produttivo? Serve poter prevedere i comportamenti d'acquisto.
Che prevedere adesso gli creano, questo
adesso ci provano, però gli sta andando male. Però l'hanno fatto per un sacco di tempo. Il problema era lì, ovvero sia quando ci hanno ragionato sopra si sono resi conto che era fondamentale la previsione. Allora cos'è che ci rende facile la previsione? Il controllo. Il marketing nasce per questo, non la pubblicità, perché la pubblicità c'era anche prima, la pubblicità c'è sempre stata, ma il marketing è un'altra cosa. Il marketing non è che ti dice guarda quanto è bello questo. Il marketing ti dà tutta una serie di ragioni per cui non puoi non comprare questo, che è diverso. Tant'è vero che se voi andate a vedere le pubblicità, cosa che andrebbe fatta perché le pubblicità sono centrali dal nostro punto di vista, vedrete che le pubblicità che parlano dei pregi di una qualche merce sono rarissime. Dei pregi reali, dico. Poi dopo i pregi simbolici si sprecano. Ma quelli col comportamento pratico c'hanno poco a che fare. Odissio, io mi compro una Qashqai, difficilmente ci salto sopra i palazzi, ci vado in giro come tutti gli altri poveracci e mi inchiodo a tutte le file uguale. Non è che mi si apre il mondo, mi cambiano i panorami, quello è tutto, è molto bello da vedere, ma di fatto io poi c'ho una macchina in mano. Non so se mi spiego. Il problema dov'è? Che io per comprare quella macchina e non un'altra non posso ragionare in termini di performance in linea di massima. A meno che io non abbia una macchina che è molto più performante delle altre, e guarda caso quelle che ci sono te lo dicono, guarda che questa consuma molto meno, questa, e lì ne parliamo. Ma gli altri, quelli che per un motivo o per l'altro, da un punto di vista tecnologico, sono uguali, perché di fatto la tecnologia ormai è disponibile, è difficile avere sti grossi brevetti geniali, gli altri devono giocare su un altro registro, che è un registro immaginale, che è un registro che non ha nulla a che fare con i pregi oggettivi della merce. No? Perché devono venderla sta merce, comunque l'hanno fatta, ne hanno un tot, eccetera eccetera, e quindi devono vendere. Allora entra in gioco il marketing, giusto appunto, e il marketing è inteso sin dall'inizio come modo di privare il consumatore della sua libertà di scelta. Quello è il punto, perché la libertà di scelta del consumatore è pericolosa per l'azienda, per il sistema economico, perché se il consumatore compra quello che gli pare sulla base dei suoi istinti, dei suoi gusti, delle sue attitudini, dei suoi bisogni, io che ne so, come faccio a prevederlo? È molto meglio che io riesca a farlo entrare in un'ottica per la quale se io gli dico A lui compra A, se io dico B lui compra B, io sto tranquillo. Questo è il problema della previsione e del controllo. Allora, in un libro che vi consiglio caldamente di leggere degli anni 50, che si chiama I persuasori occulti, di Van Spackert, che è stato anche ristampato da poco perché appunto è terribilmente contemporanea. Dicevo, negli anni 50 Van Spaken già cosa ci racconta? Ci racconta che ci sono una serie di strategie in atto per estendere questo concetto, ovvero sia il problema dell'azienda, il problema del marketing, il problema del sistema economico non è più soltanto influenzare i compratori oggi, ma è allevarsi dei futuri compratori bravi, che gli creino meno problemi. E quindi già negli anni 50 il sistema verso dove va? Va verso i bambini. Perché poi i bambini crescono e diventano dei consumatori adulti, che trasmettono questi valori ai loro figli, perché il processo di socializzazione funziona. In qualche modo funziona, anche in modo implicito spesso e volentieri. Per cui io ottengo delle generazioni intere che sono preprogrammate all'acquisto, e a me va benissimo perché abbiamo visto che ho bisogno che la gente acquisti. Qui stiamo. Dall'azione razionale rispetto allo scopo siamo arrivati all'oggi, che il consumismo non è altro che questo. Il consumismo è il consumare fine a se stesso, non per qualche esigenza pratica, per delle esigenze simboliche, le quali esigenze simboliche vengono gestite in modo eterodosso, in linea di massima. Vedremo anche che ci sono segni appena un minimo confortanti del fatto che questa dinamica si stia, come dire, come di nuovo ricappottando e portando verso degli esiti imprevisti, e lo vedremo perché è la parte che studiamo del mio volume quello. Però di fatto, sebbene questi esiti esistano, ci siano, abbiamo visto altro consumo, la figura del consumatore intelligente, che come dico spesso implica che tutti quelli prima non erano intelligenti, non è carino se vogliamo, però di fatto è così che funziona. Allora tutte queste cose sono consolanti, ma sono poche, di nuovo quantitativamente non è che mi convengano molto. Altri problemi che derivano da qui? Certo, ci sono altri problemi che derivano da qui, e come? Addirittura problemi paradossali. Nel senso che io ho questa idea dell'azione razionale rispetto allo scopo per la quale devo massimizzare i profitti. Ovviamente questo non si... siccome poi sto estendendo l'economia a tutto il resto della cultura e della società, questo discorso non vale più soltanto per i profitti, ma vale per ogni comportamento, da cui, guarda un po', deriva il mito della performance. Viagra, la cocaina, quello che abbiamo detto. È quasi ovvio che ci sia. Quando io devo fare tutto al massimo, per definizione, perché quella, l'estensione è quella, no? Prima i prodotti, i profitti, poi tutto il resto. Qualsiasi cosa faccia, se io ragiono così, allora corro, devo correre al massimo. Faccio l'amore, devo fare l'amore al massimo con un martello pneumatico. Studio, devo studiare ogni momento. Non c'è una via di mezzo mai, perché non può esserci una via di mezzo. L'ingiunzione è alla performance, per forza. Per dei motivi culturali ovvi in qualche misura, no? E quindi questo già in qualche modo è un problema. Poi ne abbiamo anche altri, perché per esempio devo vendere sta roba, va bene, allora come faccio a venderla? Abbiamo detto devo cambiare il discorso, ma non è così facile da fare. Cambio il discorso, valore di scambio, passo, no scusate, dal valore d'uso passo al valore di scambio. Sapete che esistono queste due cose, il valore d'uso è quanto io ritengo di dover spendere perché una cosa mi serve, il valore di scambio è quello che io presumo di poter ottenere da questa cosa se la do a qualcun altro, e non sono cose uguali. Ma io su questo valore di scambio posso ragionarci e lavorarci abbondantemente, e questo però lo vediamo domani, perché ho visto che sono le 11:15 e volevo un attimo ragionare di passwords assortite. Quindi gli estensori delle password ci dicano, qui posso cancellare? Allora. Mi pare.
Allora, io ho individualizzato questi, economia, economicismo, sistema socio-economico. Poi ancora azioni sociali e azioni economiche. Consumismo.
Sì, beh, quello l'ho abbreviato tanto, adesso lo ricompattiamo, però insomma. Prego.
Allora, io questo risalto e invece vedo in contrapposizione razionalizzazione e logica strumentale.
Pareri in proposito del resto della classe? Diciamo che sono tantine e effettivamente sono riconducibili a una serie di campi semantici, se vogliamo. Direi che fra tutte e due esauriscono abbastanza bene quello che abbiamo detto fino adesso. Ce n'è, secondo voi, se dovessimo fare quello che avevo detto la settimana scorsa, però se dovessimo decidere le pertinenze, cioè se dovessimo ragionare come Google e dovessimo decidere un 30% di pertinenza, un 60% di pertinenza, un 100% di pertinenza alla lezione, ce n'è qualcuna, come le gradueremmo? L'idea generale è questa: attraverso le password secondo me si può capire più o meno quanto uno ha capito dalla lezione. Allora, ci sono alcune password che ti restituiscono lo spirito della lezione, cioè qualcosa che in qualche misura ti faccia dedurre che tutta la lezione era informata, quelle password, certe altre che sono pertinenti ma non così centrali. Allora, ragionando in questo senso, secondo me potremmo mettere senz'altro razionalizzazione e economicismo come livelli profondi della questione, no? Pur con la precisazione che abbiamo fatto che razionalizzazione è comunque, cioè economicismo è parte della razionalizzazione, perché sono processi, ma sono processi talmente importanti che va bene che vengano espressi entrambi, nel senso che sono assolutamente centrali. Questo, nell'ambito di questa cosa abbiamo tutta quest'altra parte, in qualche misura, no? Abbiamo la logica strumentale, abbiamo il profitto. Quindi direi che queste le potremmo riconvertire nell'accentuazione, perché appunto per parole chiave dobbiamo essere molto sintetici, se no cominciamo a fare tutto un elenco di quello che si è detto e tutto sommato non è quello che vogliamo. Per cui le potremmo comunque contemplare come pertinenti, non lo so, al 60%, se vogliamo ragionare su quel tipo di scala, no? Per cui se uno mi dice soltanto che abbiamo parlato di logica strumentale sentendo la lezione, io capisco che non ha capito tutto, ma ha capito buona parte. Non so se mi spiego com'è il ragionamento. Cioè questo a noi serve per poter valutare quanto uno abbia capito qualcosa. Mo, questa volta è una lezione, ma lo stesso andrebbe bene di un saggio, di un articolo, di una canzone, di un film. È lo stesso. Nel momento in cui tu mi indichi i livelli centrali, cioè il fatto che di fatto tutta articolazione però si fonda su questi due campi, per me hai capito abbastanza bene tutta la lezione. Nel momento in cui mi dici per esempio soltanto azione sociale, ne hai capito meno, perché dell'azione sociale abbiamo parlato, ma non tanto quanto ci servirebbe, cioè hai capito un livello più basso, non so se mi spiego.
Anche perché azione sociale ci sarebbe comunque una qualsiasi lezione.
Sì, però siccome abbiamo parlato dell'azione di Weber, questo, diciamo che potremmo scrivere teoria dell'azione di Weber per non dire dell'azione, però l'idea generale secondo me è quella. Però dire che abbiamo parlato soltanto di questa sarebbe poco. Non so se mi spiego, anche se ne abbiamo parlato, però nei confronti di tutta la lezione è una parte della comprensione del discorso.
Io l'avevo
collegate
a...
No, ma lo sto dicendo, ragioniamo nel senso, se io per esempio dessi queste parole chiave, no? Ma ti dico uno che non c'entra niente, dico, allora, senti sta lezione e dopodiché dimmi su questo set di parole chiave qual è quella che quali sono quelle più pertinenti. Allora, se lui mi sceglie azione sociale e profitto, ha capito meno di uno che mi dice razionalismo, di economicismo e razionalizzazione. Perché razionalizzazione ed economicismo racchiudono in qualche modo tutte queste altre sottoclassi. Non so se mi spiego. Allora, nel momento in cui tu individui le parole più ampie e meno evidenti, vuol dire che hai capito tutto lo spirito della lezione. Se mi individui gli aspetti più evidenti, personalizzazione sociale, consumismo e via discorrendo, ne hai capito un po' meno, non che tu non abbia capito. Poi ovviamente io potrei pure metterci in altre 4-5 parole chiare che non c'entrano proprio niente, perché ovviamente si dovrà ragionare così nel momento in cui lo facciamo, no? Si fanno, che ne so, 3 parole chiave al 100%, 4 al 60% e 4 che non c'entrano niente. Oppure 3 e 1, non so, vediamo, quello toccherà pensarci come farlo. Però quello che mi interessa è che questo strumento, oltre a chiarire a voi, in qualche modo facciamo un sunto di quello che è stato detto per rilevanze, ci permette anche di trovare dei nuovi strumenti di valutazione delle esperienze dell'insegnamento a distanza. Perché questo è uno strumento che ci permette oggettivamente di capire quanto uno abbia capito di uno spunto qualunque. Non so se questo è chiaro. Altro strumento, come dicevo, poteva essere benissimo l'abstract o la sintesi. Allora, questo è lo spunto, mi scrivi 200 parole che dicano le cose più importanti. Nella scelta, tanto per tornare a quello che dicevo, nella scelta delle cose più importanti, ovviamente io capisco quanto tu hai capito. Perché uno dei punti che non vi ho ancora detto, ma che secondo me dovrebbe essere abbastanza implicito, forse ogni tanto sono troppo implicito, ma per esempio questo discorso si applica anche alle risposte d'esame. No, nel senso che io o vi faccio una risposta alla Mike Buongiorno, per cui mi dovete dire una data o un numero o qualcosa, allora lì c'è poco da fare, ma nel momento in cui uno dà uno stimolo in sede d'esame, il modo in cui viene costruita la risposta è fondamentale, perché è chiaro che per ogni risposta, per ogni domanda ci sono un'infinità di risposte e non ce n'è una giusta. Non so se mi spiego. Allora, che tu scelga, se io ti chiedo, vabbè, mi parli dei gruppi. Allora, se quei gruppi scegli certi argomenti è una cosa, ne scegli altri è un'altra, se non ne scegli nessuno, ne scegli pochi, è lì che si vede il valore della domanda e della risposta in sede d'esame, no? Quanti collegamenti puoi fare, quanti altri argomenti puoi chiamare in ballo nel momento in cui me ne parli, mostrarmi come l'argomento gruppi è correlato a tutta una serie di tematiche importanti. Questo è il modo di rispondere in sede d'esame, non dirmi la definizione di gruppi e chiudere lì, perché quella la sappiamo fare più o meno tutti, insomma. Non so se mi spiego. E questo voi dovete ragionarci, perché questi sono i problemi della valutazione dell'esperienza, perché se noi andiamo avanti con le crocette lasciano il tempo che trovano. Per quanto tu possa fare bene un test, per quanto tu possa scrivere, come voi sapete tristemente, delle domande abbastanza complesse, comunque lasciano il tempo che trovano, uno strumento abbastanza rozzo di indagine su quello che hai fatto. Questi secondo me sono strumenti molto più efficaci, molto più articolati perlomeno, posto che non possiamo pensare, soprattutto nel settore dell'insegnamento a distanza, a controllare tutte le cose che vengono fatte di persona, perché altrimenti è inutile. Noi dobbiamo riuscire a trovare una via di mezzo tra un giudizio dato da uno che dovrebbe essere in grado di darli, eppure qui sì, il condizionale è d'obbligo, e un giudizio che può dare un sistema. È chiaro che se questi tu li ponderi con delle percentuali, il sistema è in grado, puoi scrivere tranquillamente un algoritmo che può darmi un giudizio sul modo di rispondere. Non mi pare convinto. No, è un po' così. Ok? Allora, diciamo che per quello che dicevamo, probabilmente, allora, economicismo e razionalizzazione sono sicuramente da chiamare in ballo. Sicuramente da chiamare in ballo è anche il discorso dell'azione, specificando magari appunto che è un Weber, così magari uno legge e sa di che si tratta. E probabilmente anche questo campo di senso qui è centrale, no? Perché a questo punto abbiamo scelta, consumo, scelta, coscienza e consumismo, che sono inestricabilmente legate. No, potremmo probabilmente privilegiare questo termine qui, scelta, perché è quello che implica, no? Si sceglie di massima avendo una coscienza, e siccome abbiamo visto che il consumismo è questione di scelta, grosso modo siamo lì, se volessimo ridurre al massimo, altrimenti potremmo tenere perlomeno scelta e consumismo. Quindi alla fine della frase cosa viene? Razionalizzazione e economicismo, azione in Weber, scelta e consumismo, grosso modo. Direi le più importanti sono economicismo e razionalizzazione, e poi metterei scelta e azione in Weber. Ora tenete presente che questa è una, qui non sto operando una percentualizzazione, cioè sono quelle che secondo me nel momento in cui volete ripassarvi la lezione vi spiegano meglio di che abbiamo parlato. Qui lo scopo è un altro. Però nel momento in cui cominciamo a cercarle e vediamo i meccanismi con i quali le troviamo, secondo me cominciamo anche a ragionare su come è possibile utilizzarle come strumento di valutazione di un'esperienza qualunque in distanza.